Abbiamo contattato il nostro primo ospite per fargli questa domanda: ma è più bella la casa in Azerbaigian o quella che ha in Veneto? Perché io francamente non riesco a capire quale delle due sia migliore. E lo chiara Gianni De Biasi. Ciao mister!
Ciao Gianni!
Ciao a tutti!
Quella che abbiamo visto, diciamo, che ci hai fatto vedere in Azerbaigian è più bella rispetto alla casa tua in Italia? Perché questo è importante, questa è l'unica cosa che conta da sapere oggi.
Direi proprio di no.
Ah, quindi insomma ancora meglio quella dove vivi adesso in Italia, insomma, sì.
Perché è una casa singola con giardino e in pieno centro, quindi direi che tutto sommato non è male come ubicazione.
Beh. Perfetto Gianni, possiamo salutarti allora.
Ed era questa l'unica vera domanda che ci facevamo, perché
non sarebbe
l'unica
male.
Cosa che importava.
Sì.
Ma la prendiamo con leggerezza, certo. Subito accodato a un input, credo che tu abbia fatto molto bene.
Posso fare una domanda impertinente, ma nel giardino ci sono due porte da calcio per fare eventualmente due punizioni?
No, assolutamente no. Assolutamente.
Come no? Cioè, questa è la grande delusione. Io
il calcio dentro casa è vietatissimo.
Ah, vietatissimo. Quindi, cioè, non...
Se ne parlo già troppo, quindi è ora di finire.
Sì, questo è un grande...
Parliamo d'altro.
Questo è un grande insegnamento di Gianni De Biasi. Caro Gianni, invece, visto che in questi però 15 minuti ti riporteremo anche a parlare di calcio, vorrei innanzitutto, visto che insomma bene o male arrivati alla fine dell'anno, siamo soprattutto arrivati alla fine del girone d'andata in Serie A, al di là proprio della classifica, per il tipo di qualità vista, per l'efficacia, per i risultati, qual è la tua più grande sorpresa di questo girone d'andata? Cioè la squadra che magari ad inizio stagione ti lasciava qualche perplessità in più, spazzati via poi dai risultati e dal tipo di percorso che ha fatto in questa prima metà di Serie A?
Ma io, guarda, ti dirò, sono stato sorpreso da più di una squadra, sinceramente. L'Empoli, innanzitutto, secondo me è la sorpresa assoluta, perché nessuno poteva immaginare che l'Empoli riuscisse a giocare con questa personalità, con questa qualità, quasi da grande squadra, tra virgolette, passatemi un attimo la leggerezza del termine, perché secondo me ha dei ragazzi interessanti, tanti in rampa di lancio, ed è una squadra sicuramente che si è ritagliata uno spazio, mi auguro che riesca a fare benissimo fino alla fine, glielo auguro di tutto cuore. Poi sicuramente altre situazioni sono state, anche il Napoli stesso secondo me ha fatto un campionato al di sopra, secondo me, delle possibilità. Uno, perché ha avuto giocatori importanti persi per strada in un momento particolarmente caldo della stagione, e nonostante tutto è terzo lì a ridosso della possibilità di giocarsi tutte le sue carte fino alla fine, anche se poi l'Inter ha un passo che veramente stupisce, ultime 5 partite, 5 vittorie. Credo sia una squadra che sta giocando ancora meglio, se possibile, di come giocava l'anno scorso con Conte. L'altra, visto che giochiamo in casa, la Fiorentina sicuramente non possiamo disconoscere i 32 punti fatti. Non so quanti ne avesse fatti nella passata stagione.
Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso sul girone d'andata.
È una squadra che diverte, che gioca, che ha una sua personalità, e credo che sia ben guidata e che abbia davanti questo giocatore straordinario, ma non è solo lui è quello che mette a frutto il lavoro di una squadra che lavora bene.
Invece Gianni, siamo sempre a parlare in questi giorni, l'abbiamo fatto mille volte con i nostri ospiti, del problema Cagliari, cioè della questione Cagliari, che è una questione francamente di difficile interpretazione. Com'è possibile che il Cagliari viva questa situazione di classifica? Cioè mi sembra 10 punti, ha chiuso il girone d'andata con 10 punti sul 19.
10.
E quindi, voglio dire, con un organico forse non ci sarà...
Guarda Nick, io credo sia una squadra che per nomi meriterebbe probabilmente un'altra collocazione classifica, però molte volte c'è quella chimica che non si riesce a mettere insieme anche con dei buoni giocatori, non so per quale motivo. È difficile, ci sono troppe variabili, ci sono troppe situazioni individuali che poi devono essere inserite dentro un contesto di squadra. Dal punto di vista tecnico, presi singolarmente, una squadra che dal portiere Cranio a davanti Joao, credo che siano tutti giocatori che abbiano ottime qualità, però quelli sono i risultati. Sono i dati di fatto, e credo che sarà difficile, francamente, perché quando una squadra che parte sicuramente senza l'idea di poter lottare per retrocedere, e poi alla fine quando ti trovi invischiato sono quelli che rischiano molto di più.
Gianni, invece in questo girone d'andata ci sono tanti fattori che probabilmente vanno anche al di là della classifica, che stanno premiando il lavoro di Ivan Juric e del Torino, perché sostanzialmente in questo girone d'andata il Torino, volente o nolente, ha vissuto sulla propria pelle e ha assaporato in un certo senso anche l'effetto che fa di non avere più Belotti, perché poi al di là sì, è stato presente, però tra situazioni di mercato e l'infortunio il Torino è come se avesse messo non dico la parola fine alla vicenda Belotti.
Guarda, Francesco, un'ora fa parlavo con un giornalista di Torino del Corriere e parlavo proprio di questa situazione del Torino. Torino si ritrova o si ritroverà mai il Belotti che con Ventura faceva cose sfavillanti, credo che possa avere molte più chance di fare un ritorno decisamente ancora migliore, perché il Toro ha fatto una buona parte di stagione, però secondo me davanti si è dovuto accollare tutti gli oneri, sicuramente Sanabria, che è l'unico che lì davanti ha fatto qualcosa, Brecalo, giocatore che si è imposto quest'anno, giocatore interessantissimo, ma poi il resto, voglio dire, il Toro vive su una difesa di grande qualità, dove c'è Bremer dietro, che è sicuramente un giocatore interessantissimo, Gigi o Buongiorno, chi altro gioca, o lo svizzero che ora mi, Rodriguez, che gioca lì, ma è una squadra che bene o male sugli esterni, singolo, il giocatore che ha una grande corsa, una grande fisicità, a sinistra o Ansaldi o Interesso che gioca, è una squadra che però davanti, per quanto fa, non riesce a portare a casa i risultati che meriterebbe di fare.
E però comunque sia, rispetto al recente passato, siamo di fronte a tanta roba, perché comunque finalmente per il Toro è cominciato forse un nuovo ciclo.
Nick, è una squadra che se la gioca con tutte, è una squadra che anche contro l'Inter, l'Inter è stata in difficoltà per 15-20 minuti del secondo tempo nell'ultima partita, ed è sicuramente non facile mettere in difficoltà l'Inter, però loro con questo modo di andare ad aggredirsi, di giocarsela uno contro uno, di non avere paura, non indietreggiano, difficilmente indietreggiano, è una squadra che, ti dico, se davanti riuscisse a ritrovare il Belotti prima maniera, probabilmente sfrutterebbe anche questo modo di impostare le partite che fa Juric.
Gianni, a proposito di Belotti, che ha avuto diversi alti e bassi e anche diversi infortuni, a proposito di Immobile, anche lui il Covid, alti e bassi, questo è un momento in cui, insomma, al di là poi ovviamente l'orizzonte per la nazionale è rivolto al playoff per andare al mondiale, però non so se sia giusto parlare di singoli, però la sensazione è che da un punto di vista di futuro per l'attacco il movimento sia un po' tutto aggrappato alle spalle di Scamacca, troppo poco?
Ma no, è l'altro giocatore del Sassuolo, mi scusi il nome, ragazzino.
Raspadori.
Anche Raspadori, sicuramente è una certezza, facendo un discreto girone d'andata, all'inizio ha avuto qualche difficoltà, poi si è ritrovato strada facendo, ma io credo certamente Scamacca può essere un'alternativa importante, però io credo che bene o male il tempo non manca, perché ci sono ancora 3 mesi davanti prima di andare a questi 2 famosi spareggi. Sicuramente è una situazione che avremmo evitato volentieri, però se li dobbiamo giocarli con l'orgoglio e con la determinazione che ci abbiamo messo per dimostrare di essere i più bravi in Europa.
Senti, invece il Milan, secondo il tuo punto di vista, oggi avrebbe più bisogno di una punta alternativa a Ibrahimovic e Giroud, di un centrocampista o di un difensore, visto che comunque Simon Kier è fuori per tutta la stagione? Cioè, la priorità è sostituire Kier, secondo te?
Io credo che Kier stia facendo un campionato veramente di altissimo livello da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della personalità, dal punto di vista tecnico-tattico, giocatore che è maturato magari anche è da tanti anni che in Italia, però credo che quest'anno stia facendo veramente molto molto bene. Il Milan è una squadra che è relativamente giovane in alcuni elementi e poi ha l'esperienza di Ibrahimovic, di Giroud, sono quei giocatori però che possono darti una grandissima mano nel tenere unita uno spogliatoio giovane che magari può perdersi in alcuni momenti, e poi non dimentichiamo che Stefano è un ragazzo straordinario che ha una capacità di circondarsi da ragazzi, di farsi voler bene e ovviamente di tirare fuori il meglio da ognuno di loro.
A proposito di allenatori, Gianni, considerando il livello della rosa, considerando che il salto dalla B alla A è sempre o comunque molto spesso mortifero per gli allenatori esordienti e per le squadre neopromosse, si può dire che Paolo Zanetti e il suo Venezia sono, con tutte ovviamente le attese del caso per capire il girone di ritorno, una delle sorprese forse anche più belle e inaspettate di queste prime 19 gare?
Sono perfettamente d'accordo, Francesco. Una squadra poi che gioca molto bene, secondo me, che non si risparmia, che in campo non sta lì a speculare, è una squadra che cerca sempre di impostare il proprio gioco. Mi fa molto piacere. Zanetti è stato il mio ex giocatore al Torino, un ragazzo che non avrei mai pensato, devo essere sincero, che potesse fare l'allenatore, lo dico francamente. E invece mi stupisce, perché ogni tanto lo sento anche nelle interviste, no, non mi dispiace. E questo mi fa sicuramente onore, e se la giocherà fino alla fine. Tanto Venezia sa qual è la condizione sine qua non, deve giocarsela. I giocatori ce li ha, secondo me, perché ha qualche giocatore interessante, ai più sconosciuti la maggior parte, però credo che se il mix è interessante. Vediamo se poi le altre riescono a recuperare. Bisogna ricordarsi che il Genoa ha 11 punti, il Cagliari 10, la Salernitana 8. Io credo che queste, per salvarsi, devono fare un girone di ritorno da primi posti in classifica, e non è facile.
E a proposito di Genoa, Gianni, visto che tu nella tua carriera conosci le differenze soprattutto che ci sono tra lavorare quotidianamente da allenatore e avere un lavoro quotidiano diverso, che poi sul campo può essere a volte mensile, addirittura a volte di poche volte in un anno da CT, quanto diverso è il lavoro che in questo caso si è ritrovato a fare Shevchenko, oltre alle difficoltà oggettive di raccogliere un'eredità di una squadra in lotta per non retrocedere?
Guarda, completamente diverso chiaramente per quanto riguarda la pressione, le partite ravvicinate, tutti questi aspetti qua chiaramente che ti mettono poi addosso un po' di elettricità. Ma Shevchenko all'inizio della sua carriera è uno che ha voglia di arrivare lontano, è preceduto da una fama non da poco, e questo sicuramente è una plusvalenza per l'opinione pubblica, per voi, per tutta. Però è chiaro che deve dimostrare sul campo di riuscire a tirare fuori il massimo da una squadra che in questo momento qua ha obiettivi e difficoltà. Adesso magari a gennaio riuscirà a prendere 4-5 elementi che gli possono fare il salto leggermente di qualità, e poi se la giocherà contro lo Spezia, contro Venezia, contro queste squadre qua. La lotta lì ormai è lotta a poche altre, francamente, perché la Sampdoria ha 20 punti, però non è caso mai dire mai. Però credo che tutto sommato se la giochino Cagliari, Genoa, Spezia, Venezia e stop, e basta. Poi se qualcuno fa un salto mortale carpiato lì indietro, questo non lo...
Ecco, volevo sapere cosa ne pensi di questa vicenda della Salernitana, Gianni, perché nel 2021 uno pensa, no, che tutto sommato ci siano un sacco di problemi, c'è stato il Covid, le situazioni economiche, però arrivare a 4 giorni dalla fine dell'anno con il punto di domanda se non l'acquistano si rischia l'esclusione, francamente è un passo all'indietro quasi preistorico, secondo me, del calcio italiano.
Tra l'altro, Gianni, ricordando che questa situazione della Salernitana nulla a che vedere con il Covid, cioè non è che una squadra rischia di fallire perché sommersa dai debiti, cioè questa è una situazione che riguarda proprio le norme federali alla fine.
Sì, io credo che sia veramente una tristezza assoluta, perché dopo aver riabbracciato la Serie A dopo tantissimi anni, avendo fatto un acquisto di facciata, di nome importante come quello di Ribéry, e poi trovarti a metà strada, che non sai ancora se andrai avanti o devi mollare tutto, capisci che non è neanche la condizione ideale per poter programmare, per poter lavorare in serenità. Io credo che la serenità in questo momento abbia bisogno di lavorare in serenità. Per averlo deve trovare qualcuno che si prende questo onere, ma no, è anche un onore di guidare una squadra di Serie A che magari può anche retrocedere quest'anno, ma che può rimbalzare sull'anno successivo, voglio dire. Quindi con un progetto intelligente si possono fare delle cose, però è chiaro che la tifoseria, tutto l'ambiente non può essere che deluso da una situazione come questa.
E sulle molte proprietà in generale di che pensi?
Oddio, io non le vedo di buon occhio, chiaramente, perché come hai visto adesso Rotito si deve disfare di questa squadra, e non ha la possibilità, o perché ci sono delle situazioni che non conosciamo, perché ci sono delle richieste particolari o via discorrendo, e alla fine della fiera ti trovi in queste situazioni che non sono piacevoli. Io credo che la Salernitana debba essere salvata, uno, per dare almeno una parvenza di un campionato che abbia sostanza, che abbia basi solide sulle quali si posano le squadre che ne fanno parte, e io credo che da questo punto di vista qui sarebbe importante che la Salernitana riuscisse a raggiungere la salvezza. Dal punto di vista finanziario, intendo. Sì,
sì. Gianni, invece cambia un attimo orizzonte, visto che in queste, come dire, ultime giornate Attilio Tesser ha scavalcato il numero di tue vittorie consecutive ai tempi del Modena.
Sono molto contento. Sono molto contento per lui, sono contento per il Modena che sta andando molto bene. L'unico augurio che faccio è che possano andare in B e poter andare in Serie A e magari salvarsi come abbiamo fatto noi in quell'anno famoso. I record sono fatti per essere battuti, questo è un record molto bello, 12 vittorie consecutive non sono facili da fare, e credo che dimostri la bontà del lavoro della società di Attilio. Mi fa molto piacere, mi auguro che il Modena, di vederlo non in Serie C, perché è una squadra che ha una proprietà, una realtà che meriterebbe un diverso scenario.
Gianni, visto che si sta per concludere questo 2021, se tu dovessi fare il nome di un giocatore, il giocatore di questo 2021 per Gianni De Biasi, uno in particolare.
Io direi Barella, sinceramente. Barella, perché a me piacciono gli agonisti, mi piacciono quei giocatori che non si risparmiano, generosi, che hanno capacità di inserirsi, che vanno al tiro, che si prendono la responsabilità. Ragazzo giovane, di grande prospettiva, un punto sicuramente importante per la nostra nazionale. Credo che Barella per me sia il giocatore che in questo momento identifica il modello del calciatore evoluto e di prospettiva importante.
Gianni, l'ultima per quanto mi riguarda, visto e considerato che per il Covid, ma non solo, il mondo del calcio ormai da diversi mesi si sta interrogando su se stesso, sia a livello di club, la Superlega, il nuovo format della Champions, le 5 sostituzioni, il mondiale ogni 2 anni, c'è però a tuo avviso, da allenatore con la tua esperienza, un punto su cui a tuo avviso non si è neanche iniziato un dibattito, su un argomento che invece insomma ritieni giusto e doveroso visto anche il contesto?
Guarda, io sono per la tutela e per la salvaguardia della salute dei calciatori, e quindi credo che noi da questo punto di vista qui abbiamo fatto dei passi importanti, credo che non abbiamo sottovalutato né affrontato con leggerezza questo aspetto, che secondo me è importante per dar continuità e per non avere problemi. Il fatto di poter andare avanti, l'Italia poi ha dimostrato in sede europea di essere la migliore veramente ad aver affrontato il Covid in maniera intelligente, e io credo che non possiamo che augurarci che con il passaggio dell'inverno e andando verso la bella stagione si possa poter dimenticare quanto prima. Io mi auguro che a aprile si possa avere una rinascita dal punto di vista veramente della vita in generale, al di là del calcio, al di là dell'economia, di vivere normalmente, possibilmente buttando queste mascherine che diventano un incubo. Io ho fatto un viaggio di 12 ore con la FFP2 lì, che è una roba, alla fine arrivi che hai voglia solo di toglierla, sì, di respirare in casa e di respirare a fondo a pieni polmoni.
Caro Gianni, siamo arrivati alla fine dell'intervista, puoi anche non rispondere all'ultima domanda del Cecca, però la domanda è impertinente, ma io nel 2022 da dove mi collegherò con Gianni De Biasi? Dall'Italia, dall'Azerbaigian, da qualche altra parte del mondo?
Che io sappia da Baku.
Ah, da Baku, che tu sappia, voglio dire. Quindi ti risulterebbe Baku a occhi e croce, insomma, voglio dire. Okay. Quindi insomma, possiamo dircelo chiaramente che ci sono ottime possibilità che tu sia ancora il CT dell'Azerbaigian?
Sì, possiamo dircelo a chiare lettere.
A chiare lettere, perfetto. Questo ci fa molto piacere. Anche, stessa abitazione, mi raccomando, non cambiare. No, Gianni, perché io, cioè, se cambi
ci
casa non ti chiamiamo.
No, quella è naturale durante, tranquillo, don't worry.
Un abbraccio, Gianni.
Ciao Gianni, grazie mille, un abbraccio.
Buona fine anno e un buon principio per tutti. Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a te. Ciao Gianni. Ciao.